Vangelo secondo Matteo. Si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Parola del Signore. Vale la pena fare un piccolo appunto riferimento al Vangelo di oggi, uno perché siamo al primo venerdì di Quaresima, quindi è digiuno, penitenza, e però lo sposo, la sposa è convocata, riunita, quindi di per sé oggi ci sarebbe anche un esonero. Poi si parla degli amici dello sposo, viene tradotto, ma sarebbero gli amici del baldacchino, che è una cosa un po' scabrosa. Gli amici del baldacchino, che viene tradotto con gli amici dello sposo, che poi Gesù ci dirà che noi siamo gli amici del baldacchino, quindi sono gli amici per la pelle. E gli amici, tutti noi abbiamo un amico, un'amica per la pelle con cui ci sentiamo in sintonia, con cui abbiamo fatto le scorribande, con cui abbiamo gioito, cosa? Questi amici per la pelle addirittura al tempo di Gesù poi erano quelli che animavano il matrimonio per fare in modo che il matrimonio fosse un successo, quindi erano gli animatori della festa. E addirittura, perché del baldacchino, erano così in intimità con lo sposo che quando lo sposo si univa con la sposa, che era una testimonianza, perché poi bisognava portare il panno, insomma, loro stavano dietro la tenda. Quindi, insomma, sentì. E quando lo sposo gridava, loro andavano alla festa e dicevano: lo sposo ha gridato, ha trovato la sposa vergine, quindi ha gridato, e allora si iniziava la festa e loro arrivavano. Quindi, quando Gesù ci chiama amici, vi piacciono c'è Gesù? Scusa di grasse. Quando Gesù ci chiama amici dello sposo, amici del baldacchino, non è quella semplice amicizia da Facebook, che io ho 5.000 amici e manchi canuscio. Sono gli amici per la pelle. Gesù ci chiama: tu sei il mio amico per la pelle, tu sei il mio amico intimo, che condividi con me tutte quelle storie della mia vita, le condividi pienamente. Quell'amico, ma tutti noi abbiamo un amico, un'amica con cui ci sentiamo pieno in sintonia e gioiamo quando parliamo, quando mangiamo insieme. Questa è l'amicizia a cui ci chiama Gesù. E questo dobbiamo tendere, quindi queste cose lavate. Sti servi non hanno ragione di esistere in un contesto evangelico, in un contesto di Gesù. Poi ieri sera lo abbiamo ricordato con la legge della risonanza. Noi attiriamo, Gesù ci attira, e se Gesù ci ha attirati vuol dire che ci rende degni ci degni di questa amicizia, di questa intimità con Lui. Quindi non possiamo fare un rapporto formale, un rapporto legale quando va a finire con la legge. È un rapporto intimo, di amicizia per la pelle. Teniamolo presente e cerchiamo di realizzare con Gesù questa amicizia. E continuando, ecco, oggi esamineremo, abbiamo visto i misteri gaudiosi, abbiamo cominciato i misteri della luce che ha introdotto San Giovanni Paolo II. Il primo e il secondo lo abbiamo fatto al fenomeno, a Fontanetto d'Agogna, che sarebbero il battesimo di Gesù e le nozze di Cana. Il terzo mistero luminoso sembra quasi, e non si capisce bene, però è importantissimo, è il mandato che dà Gesù di predicare, di annunciare il regno. E qui, come vi dicevo ieri sera, noi facciamo in questi giorni una doppia cosa, e da una parte la parola che crea e le affermazioni per cambiare le nostre, o aprire, allargare le nostre griglie mentali e convertirci, quindi cambiare mentalità. E qui ci sono questi passi che si commentano da soli, io farò questo commento, e l'annuncio del regno di Dio. Già Gesù dice che questo Vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo. Lui ha predicato in quella terra sassosa, assolata, che era la Palestina, ha predicato soltanto in quelle quattro città, in quei quattro chilometri che è la Palestina. Però dice sarà annunciato in tutto il mondo. Quindi chi lo deve annunciare in tutto il mondo? Siamo noi. E il primo passo proprio mi è stato dato una volta, perché a volte dici ma predicare, a volte vedi le persone sono un po' stanche, e mi ha dato questo passo: essi lo hanno vinto con il sacrificio dell'agnello e con la parola che hanno annunziato. Noi siamo vincenti perché Gesù si è offerto come agnello, l'agnello che noi dobbiamo mangiare per attraversare la nostra, dall'Egitto verso la terra promessa, verso la pienezza di vita. Dobbiamo mangiarlo, che non è soltanto fare la comunione, mangiare la sua parola, mangiare il Vangelo, metterlo in pratica, e l'abbiamo vinto, cioè è la grazia di Dio, tante volte ne abbiamo parlato, ma questa grazia di Dio viene abbinata, siamo vincenti, se noi facciamo riferimento a Gesù come agnello e con la parola che hanno annunziato. Quindi non è soltanto il prete che predica, ma tutti noi, a parte i catechisti, a parte gli animatori che ne parlano nell'inizio della preghiera di lode, tutti noi possiamo annunciare il Vangelo, che è la cosa più facile e più difficile, perché noi viviamo in famiglia, viviamo in comunità religiose, viviamo, e appena tu cominci a parlare di Vangelo ti dicono non mi fare la predica, e mi stai facendo la predica, vuoi fare il santone, vuoi fare il pretone, vuoi fare la monaca, vuoi fare questo, ti è capitato, quante volte ve l'hanno detto, ma e noi cosa facciamo? Ci blocchiamo e non... E così entriamo nella sconfitta. Noi siamo vincenti quando annunciamo, perché che ti ascoltino o non ti ascoltino, e questo non ha importanza, perché poi c'è un altro passaggio. Aspettate, ve lo anticipo. Ecco qua, è il numero 13, questi poi vi riguardate dopo, allora ascoltate, perché la fede viene dall'ascolto. Queste cose li scriviamo, dice la prima lettera di Giovanni, perché la nostra gioia sia piena. Io vi predico a voi, ma tanto voi lo so che poi voi farete quello che volete, anzi farete il contrario, e poi se ne spunta Lilli con una news. Ma sai che ho capito questo? Ma io lo dico da anni, quando fa così ci succede il suo musso. Ma sai cosa ho capito? Oh, cioè, dai, dico da anni, perché poverina ci è arrivata adesso. Quindi, però io vi predico
per la mia gioia. Ecco qua, quando noi dobbiamo dire le cose, ci blocchiamo perché vediamo quelle facce tristi, quelle facce brutte, quelle facce vuoi farmi prete, vuoi farmi la predica, allora ci chiudiamo e allora entriamo nella tristezza. Io vi predico queste cose perché la mia gioia sia piena. Per entrare nella pienezza della gioia abbiamo bisogno di dire queste cose, di dire quello che noi abbiamo sperimentato, di raccontare la nostra esperienza. Ecco, allora questo cambia tutto. E poi la fede viene dall'ascolto, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. Io voglio far crescere la fede annunziando la parola. Nella religione vedete quelle persone: oh Signore, accresci la nostra fede. E quando gli apostoli dicono, c'è scritto nel Vangelo, qualcuno mi dice ma c'è scritto nel Vangelo, ma vai vedi anche il seguito, quando dicono a Gesù accresci la nostra fede, Gesù li rimprovera. Perché non è beato tu, padre Giuseppe, che c'hai tanta fede. Io non ce l'ho, quindi posso fare quello che voglio. Ma tu vuoi fare quello che vuoi, sei libera, sei libero. Beato tu che c'hai la fede. La fede l'abbiamo tutti. Ognuno di noi ha ricevuto una misura di fede, ma questa misura di fede è un talento, è un carisma, non possiamo metterlo sotto il letto, dobbiamo contrabbandarlo, dobbiamo, più tu lo usi, più tu la metti in gioco, più ti cresce, ma come viene? Viene dall'ascolto. Ecco allora le catechesi che girano un po' per gli amici e conoscenti, e ascoltando noi cresciamo nella fede. E anche qui poi c'è bellissimo questo: colui che vi concede lo spirito e opera miracoli in mezzo a voi, lo fa grazie alle opere della legge, 10 comandamenti, o perché avete ascoltato la parola della fede? Com'è che sono nate i gruppi della fraternità? Com'è che è nata la fraternità? Io sono stato trasferito lì a Oleggio, mi avevano invitato a recitare il rosario, l'unico gruppo che la buon'anima dell'arciprete Mozzetti non mi aveva presentato. Mi aveva presentato l'Azione Cattolica, l'oratorio, il CIF, le donne, le cose, l'Oftal, la San Vincenzo, cosa. Non mi presentò perché gli dicono il rosario. Io una sera sono andato e lì abbiamo recitato il rosario. Dopo il rosario ho fatto una predichina. Da questa predichina, mi ricordo che ero un po' timidino, un po' tirato, da questa predichina erano in 12 e iniziò parlando, predicando. Ogni volta che tu predichi, ecco perché quando ci incontriamo non possiamo fare soltanto preghiere, canti o passi, ma dobbiamo, ci deve essere qualcuno che fa una piccola spiegazione della parola. Vuoi fare un cenacolo a casa tua? Fai un cenacolo, comincia ad annunciare la parola e la parola comincerà ad attirare le persone. Ecco, dove non è soltanto i 10 comandamenti, non è soltanto rispettando la legge rimaniamo qui Paolo dice ai Galati: o stolti Galati, chi vi ha ammaliati? Com'è che siete nati? Com'è che questa comunità è nata? È nata perché avete ottemperato i 10 comandamenti? No, ma perché io vi ho predicato il Vangelo, e predicando questo Vangelo, ecco, è nata la comunità che opera la fede, che opera miracoli in mezzo a voi. E lo spirito lo riceviamo attraverso la predicazione della parola. E poi continuando, li udiamo annunciare le grandi opere di Dio nella nostra lingua. Vi ricordate a Pentecoste? A Pentecoste c'è questa comunità che si riunisce perché è tutti li sentono annunciare le grandi opere di Dio nella loro lingua. Quando noi parliamo d'amore, perché parlando di Dio, quel Dio terrorista, quel Dio che ci punisce, quel Dio che ti fa spaventare, non esiste. Se noi parliamo del vero Dio, del Dio dell'amore, del Dio che ti ama, del Dio che ha dato la sua vita per te, del Vangelo che è stupendo, ecco qui che si crea comunione. Vi ricordate a Babilonia, la torre di Babele? La torre di Babele era una cosa buona, perché costruiamoci questa torre per arrivare a Dio. Però le lingue si dispersero, perché lì si esercitava un potere, ognuno voleva fare per sé. Quando noi invece parliamo d'amore,
tutti ci capiscono e si crea comunione. Ecco allora, la comunione del gruppo, la comunione della chiesa, la comunione della comunità avviene quando noi ci mettiamo da parte noi stessi, mettiamo da parte i nostri interessi e mettiamo e proponiamo il Vangelo e le grandi opere di Dio. Rendo culto a Dio nel mio spirito annunciando il Vangelo di Dio. Noi recitiamo il rosario, facciamo la preghiera del cuore, facciamo per rendere culto, fare un culto, una preghiera, annunciare, parlare di Gesù e fare culto, è un culto a Dio. In questi giorni siamo insieme, vi ricordo che possibilmente invece di stare CCCC, se cambiamo tavoli, conosciamo di più le persone e diamo la nostra testimonianza, senza esasperare le persone. Però, ecco, raccontiamoci le cose belle che il Signore ha fatto nella nostra vita e questo è pregare, rendere culto a Dio. E è necessario che io annunci la buona notizia del Regno anche nei piccoli paesi. Per questo sono stato mandato. Molte volte sentiamo dire Gesù è venuto per i miei peccati, quando, e mi ricordo la signora Fausta, catechista di Oleggio, lo diceva a quei bambini che poi da lì ho scelto di fare il catechista, beneficiando tuo figlio, tua nipote, e cosa? E diceva, Gesù è morto per i tuoi peccati. Perché tu hai peccato? Dico, ci dice, è difficile! E quante volte che Gesù è morto per i nostri peccati. Sì, Gesù è morto per i nostri peccati. Ma Gesù non l'ha mai detto. Gesù ha detto, per questo io sono venuto. Lui è venuto per annunciare il Regno di Dio. Per annunciarci l'amore del Padre. E attenzione, è bello qua dice, anche nei piccoli paesi, qui c'è Pietro e Gesù si era alzato di buon mattino, era andato a pregare nel deserto, cioè era andato a fare preghiera del cuore perché non c'era deserto, era una cafarna, no? E Pietro dice dai dai e dove ti sei? Lo braccavano e addirittura dove sei? Cavalchiamo l'onda, tutti ti cercano, dai vieni a casa che predichiamo. E Gesù dice no qui ormai ho annunciato, adesso devo annunciare anche nei piccoli paesini, nei piccoli gruppi, nelle persone piccole, e non entriamo in quella cosa che dobbiamo sempre avere le folle oceaniche o i grupponi, e anche nelle piccole realtà noi dobbiamo annunciare l'Evangelo. Per questo sono stato mandato, e forse anche per noi si è adatta questa parola, siamo stati mandati per annunciare il Regno di Dio, per annunciare l'amore del Signore. E il messaggio del Vangelo è stato annunciato anche ai morti. Ora per mezzo dello Spirito di Dio possono vivere la vita di Dio. E ho agganciato seconda Timoteo, annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno. E qui l'affermazione, io voglio annunciare il Vangelo sempre e comunque. Quando ho scelto questo passo, il messaggio del Vangelo è stato annunciato anche ai morti. E qui San Pietro parla che Gesù è sceso nel mondo degli inferi, c'è tutta quella storia, e altre storie dei defunti che si avvicinano quando si parla del Vangelo, si avvicinano per sentire il profumo di Cristo, perché ogni volta che noi parliamo di Gesù si scaturisce il profumo del Vangelo e le anime si avvicinano per sentire. Qua siamo una fuga, ma a me l'ho messo non per questo, anche ai morti. Noi incontriamo delle persone che sono refrattarie al Vangelo. Sono morte. Chi è che sono morti? Chi esercita il potere? Vi ricordate il re Erode invece di fare il compleanno era il giorno del suo suffragio, che poi traducono compleanno, mentre c'è scritto suffragio, perché chi esercita il potere è morto. Quindi non è la ricorrenza degli anni, del compleanno degli anni, ma la ricorrenza della sua morte.
perché ha scelto di morire. E noi incontriamo queste persone, le incontriamo e molte volte ci ostacolano cose. A queste persone, come dicevo ieri, non entrare nel conflitto perché sono più forti loro, ti ammazzano. Annuncia il Vangelo anche ai morti, perché possano vivere la vita di Dio. Vi ricordate Paolo? Paolo era un assassino, San Paolo ha ammazzato Stefano, eppure è diventato il grande evangelizzatore. Quindi non lasciamoci bloccare, vabbè, non ascoltano tanto, sono è vero, sono persone refrattarie al Vangelo, rimarranno. Però noi dobbiamo tentare di annunciare il Vangelo perché possano vivere. E insisti in ogni occasione opportuna e inopportuna, anche quando già guardo l'orologio, Gioia, è tutto rosso, e tu mi hai sorpreso, ho sorpreso, mi guardi l'orologio, già si stanco, ma io la figliuolina, senza la mia, lode al Signore, e siamo giriamo di qua perché a volte anche quando mangiamo con i segnalisti, e ogni occasione è buona per dare un messaggio, ricordiamocelo, insisti in ogni occasione, opportuna e inopportuna, parla sempre. E diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. San Giovanni di Dio capì che ai pazzi era inutile fare tutte quelle sevizie, ma annunciando la parola, annunciandola, Gesù ci ha mandato, guarda, questo è un mandato che purtroppo noi facciamo sempre riferimento ai 10 comandamenti, vai a messa la domenica, che tra l'altro manco è un comandamento, però vabbè, diede forza e potere su tutti i demoni, cioè noi abbiamo la potenza su tutti i demoni, i nostri, a partire dai nostri, e di guarire le malattie, come annunciando. Quindi l'annuncio della parola, di soltanto una parola il mio servo sarà guarito, annunciando la parola, leggendo la parola, noi entriamo in dinamiche di guarigione, facciamo entrare gli altri in dinamiche di guarigione. Ecco quanto è importante parlare della parola, ecco quanto è importante tu cucina Rita. Io purtroppo mia cugina è morta, io ci andavo a trovarla e gli parlavo del Vangelo, si addormentava, e poi c'era a quel tempo Montius, spread, le cose, appena gli parlavo di spread, cose, si svegliava tutta in zilla. Morino. E il Vangelo, ci sono persone refrattarie, però noi dobbiamo continuare, perché la guarigione avviene attraverso l'annuncio del Vangelo. Quando siamo malati leggiamo, rileggiamo il Vangelo, ma io già lo so, la parola di Dio che ti guarisce. Ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunciare con tutta franchezza la tua parola. Stendi la mano perché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Io voglio annunciare la parola anche in mezzo alle difficoltà. E quando noi abbiamo difficoltà, quando abbiamo persecuzioni, quando abbiamo contrarietà all'interno di una comunità, della famiglia, quello è il momento opportuno per annunciare e far con franchezza, con parresia la parola, stendi la mano perché si compiono guarigioni, miracoli e prodigi. Attenzione, quando abbiamo difficoltà, quando abbiamo contrarietà, quando abbiamo persecuzioni, non cediamo allo scoraggiamento, Signore, ma guarda che mi stanno facendo, e io che sono bravo, ma guarda, perché faremmo il loro gioco. Il diavolo vuole che ti lamenti. Invece qui li stavano arrestando, li avevano perseguitati, e loro, anziché dire Signore guarda le loro minacce, però stendi la mano, dammi. E a me piace Santa Teresa d'Avila, 5 anni prima di morire, adesso mi sto leggendo il Castello Interiore, e lei scrive che il suo capolavoro, 5 anni prima di morire, era già anziana, 60 anni, io ai 60 anni, ma a quei tempi a 60 anni già erano vecchi, a 60 anni avevano arrestato San Giovanni della Croce insieme ad un altro. Lei era stata scomunicata, il convento di San Giuseppe chiuso. Così facevano con i santi, non vi credete che ti battevano in mano? A nessuno gli hanno battuto le mani, quindi leviamoci sta cosa. Lei dinanzi a questo, cioè era il fallimento della sua opera. Se quattro monache, quattro, ne aveva tanti monasteri aperti in tutta la Spagna, ma erano stati scomunicati, arrestato il direttore spirituale dell'opera, cosa? Lei dinanzi a questo cosa fa? Scrive Il Castello Interiore, Le Sette Stanze, che è un'opera meravigliosa. Adesso me la sto rileggendo, ma veramente le mie catechesi impalliscono, è un po' difficile da trasportare. Ecco, dinanzi alle difficoltà, dinanzi all'apparente fallimento delle nostre opere, della nostra vita, delle cose, non ti scoraggiare, non ti fermare, ma Signore, dammi franchezza per annunciare la parola, che non significa soltanto andare a predicare, significa cantargliele quattro con franchezza, dirgliele. Tanto quello che ti devono dare sotto te lo danno crudo, tanto quello che ti hanno fatto lo fanno lo stesso. Parla, annuncia, stendi la mano. Quello è il momento più proficuo. Ricordiamoci che la Chiesa, quando è stata al massimo a braccetto con il potere, sono stati gli anni più oscuri della Chiesa. Quando invece la Chiesa è stata perseguitata, osteggiata, è stata un'epoca di santi. Ricordiamocelo. Vai nella casa dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Questo è il primo missionario che viene mandato da Gesù. Io voglio lanciare la parola in casa mia. Chi è questo? L'indemoniato di Gerasa. Aveva 2000 diavoli, tanto che non è che aveva il demone della lussuria, il demone dell'avarizia, ne aveva 2000. Quindi era bello collocato, era proprio il massimo. Il Signore lo libera, lui vuole seguire Gesù, gli dice no. E vai ad annunciare il Vangelo a casa tua, perché è facile annunciarlo agli altri, il problema è a tuo marito, a tuo mogliere e ai tuoi figli, che poi ti prendono in giro. Quante volte mio fratello è stato preso in giro da suo figlio Raffaele, ha fatto la preghiera del cuore, per dire. Quindi è proprio più difficile dentro, però quello ne aveva 2000, noi ne abbiamo 1500, dai, facciamoci uno sconto. Gesù ci libera e ci manda a casa tua, da Francesco, ce la dirà Francesco, venga, bypassiamo, questo è, ce la dirà tuo frate Marco, no, che ci fa tutti i mamual, annunciare il Vangelo. Che ci dici? C'è cadenza a Terrasini, a Città del Mare, fai di bagni? O ci dice che ci sa creare? E parlo in lingue, quindi non. E come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie, che annuncia la salvezza, che dice regna il tuo Dio. Posso fare questo canto Dio regna, che è uno dei canti più belli per me, perché proprio mette in evidenza come sono belli i piedi di chi evangelizza. Ricordiamoci, l'abbiamo fatto a Terrasini, credo 2 anni fa, l'armatura della luce, e avendo come calzature ai piedi, io ho un bel paio di scarpe napoletane che mi ha regalato a Morelli, sono comode, belle, però dice non le calzature ai piedi, lo zelo per propagare il Vangelo della pace, il Vangelo della felicità, devi metterti le scarpe, lo zelo, dovunque vai devi annunciare questo Vangelo di felicità. Il Signore ti vuole felice, il Signore è questo, questo è il nostro cammino. E come sono belli i piedi di chi annuncia il Vangelo e dice: Dio regna nella tua vita perché tu possa essere felice. Questo dobbiamo avere. Ma come fai a dirlo a quella persona malata? Come fai a dirlo a quella persona che c'ha una pochi problemi? Dio regna, ma onesto, Dio regna. Dio regna. Se tu fai regnare Dio nella tua vita, le cose cambieranno. Ma le cose non cambiano. È molto bello, è stato, non so se c'è, sabato sera, domenica sera, è venuta una signora, noi abbiamo fatto sabato e domenica a Roma, perché c'è la Terra Simile, poi vado a Salisburgo, c'è tutto, quindi abbiamo fatto sabato e domenica, quindi sabato è venuta una signora, abbiamo pregato, cioè è venuta la messa, c'è la messa di guarigione. L'indomani sera viene e mi porta una fotografia di sua figlia che è caduta, aveva il labbro spaccato e due denti rotti, e la signora mi ha dato una testimonianza bellissima. Poteva dire, come tante volte senti dire, meno male che sono andata a pregare, hai visto, sono andata a pregare, qualcosa mi è successo. Padre, il Signore mi ha fatto una grazia, cioè la sua figlia con l'abbro spaccato e rovente il rut, e mi ha fatto una grazia perché sono venuta a pregare sabato, ho pregato anche per lei. Se non pregavo, chissà che cosa gli succedeva. Ecco allora la testimonianza che Dio regna. Ma quante volte noi sentiamo dire, meno male che sono andata a pregare, guarda cosa è successo. No, poteva succederti di peggio. Poi questo è un passo che ritorna sempre ultimamente. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. E annunciare la parola del Signore al carceriere e a tutti quelli della sua casa. L'abbiamo detto diverse volte, mi pare che anche ieri lo abbiamo accennato, e questo va per tutta la famiglia. E poi annunciatelo con voci di gioia. A volte a me capita, come provinciale, di visitare le comunità e di ascoltare i miei confratelli che predicano, ma io dico, ma chi vi deve ascoltare? Hanno già facciuzza? Annunciatelo con voci di gioia. A volte vediamo i predicatori in televisione con queste facce, con questi angoli che vanno in giù. Annunciatelo con voci di gioia. Per annunciare ai poveri un lieto messaggio, mi ha mandato ad annunciare il lieto annunzio ai poveri. Attenzione, Gesù ha avuto successo con i poveri, ma è stato osteggiato dai potenti. E chi sta bene, il Vangelo lo teme, quindi dobbiamo annunciarlo per terremotare le loro vite. Però il successo, chi ha bisogno del Vangelo sono i poveri, non soltanto i poveri economicamente, ma i poveri in salute, i poveri in tante cose. Il vostro parlare sia sempre gentile, sensato, in modo da saper rispondere a ciascuno come si deve. Io voglio annunciare con garbo la parola, si commenta da solo. Ecco qua, il Padre mi ha ordinato cosa devo annunciare. Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi, la nostra comunione con il Padre e il Figlio suo Gesù Cristo. Il Padre mi ha ordinato quello che devo dire. Ecco, dobbiamo sentire, come dicevo, l'avvocato che ci sussurra alle orecchie quello che noi dobbiamo dire. Noi dovremmo vivere questa comunione con il Padre, con lo Spirito Santo, con Gesù, chi vede me vede il Padre, per farci istruire da Lui. Non chiamate nessuno maestro, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Istruire da Lui. E questo è tutto un cammino di tutta la vita. Poi vi ho annunciato gratuitamente il Vangelo di Dio. Il Signore ha risposto che quelli che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Non si può prezzare, perché non c'è un
un corrispettivo. Quindi è gratuito, e gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente dato. Però ricordiamoci, questo lo dico a tutti voi, ogni volta che noi annunciamo il Vangelo, ogni volta che noi serviamo Lui, il Signore non si lascia vincere in generosità. Chi mi serve, il Padre mio lo onorerà. E sappiamo che onorare non significa buongiorno, sei bravo, sei buono, sei bello, ti mettono una medaglia, ma è ti dà quello di cui tu hai bisogno per vivere e ti darà il premio. Avete pensato al premio stanotte?
Sì.
Ha solo gioia, la mia discepola. E ricordiamoci che dobbiamo premiarci, e questo premio che tu hai pensato, il Signore te lo darà. E Lui non si lascia vincere, perché, come vi ripeto, in questi giorni non è soltanto una cosa che facciamo per noi, ma anche per tutta l'umanità. Abbiamo finito. L'ultimo è: pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della parola per annunciare il mistero di Cristo. Per questo mi trovo in prigione, affinché possa farlo conoscere parlandone come devo. A volte ci troviamo in prigione, ma la prigione, Paolo era in una prigione vera e propria, il Maventino, e a volte noi siamo in prigione da una malattia, da una difficoltà, da una cosa, è lì che noi dobbiamo annunciare. Io le mie grandi amicizie all'oncologico, sempre al fate bene fratelli, le ho fatte proprio nella sala d'aspetto dei condannati a morte, la chiamavo io, che io arrivavo lì un po' arrabbiato perché la chiesa era chiusa. La chiesa era chiusa perché c'erano le opere d'arte, e quella monaca che ho visto il primo giorno, che l'ho vista l'altra volta, riconosci gli editi, e che mi ha detto: guardi, lei è prete, non si faccia tante illusioni, si prepara a incontrare il Signore. Il primo giorno che era andato lì, ho detto: Signore, e io tra l'altro, Signore, è un segno, no, è scimunità, umana. Quindi la chiesa era chiusa. E arrivavo e volevo pregare, e mi mettevo lì nella sala d'aspetto a fare un po' di preghiera del cuore, ma la gente lì voleva parlare, erano tutti in ansia, e il Signore mi disse: ma la smetti di isolarti, e qui ci sono, e qui è Gesù, il fratello, la sorella. E abbiamo fatto grandi sonore, perché poi ci incontravamo ogni giorno ci andavo. Ecco, quindi anche in una prigione, anche in una situazione di difficoltà, una situazione di malattia, una situazione dove mi scocciava ascoltare le malattie degli altri, già ho tanti problemi per conto mio, però ecco lì, annunciare, che poi per farlo conoscere parlandone come dire. Quindi in ogni occasione noi possiamo farlo, e preghiamo, ecco. E molte volte ci lamentiamo dei preti, ha ragione, perché veramente dicono delle stupidaggini madornali, però anziché lamentiamoci, fa bene così, però ecco, preghiamo per loro, perché Dio apra la porta della parola per annunciare il Cristo. E questo è l'annuncio del regno di Dio. Domani vedremo che cos'è il regno di Dio. Amen. Passiamo all'offertorio.